ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
Vuoi tu dunque, amico caro, che io ti racconti quel che videro i miei occhi e udirono i miei orecchi nell'avventurosa corsa che facemmo da Genova a Marsala nei primi giorni di maggio del 1860, quando saltò in testa a Garibaldi il ticchio di fare quella che parve da principio una gran pazzia e fu giudicata di poi opera egregia e principalissima tra le sue più belle? Io, pel ben che ti voglio, non ho il cuore di risponderti no. Ma t'ammonisco di non pretendere da me più che non possa darti un modesto gregario di quella schiera, il quale ascriverà a sua ventura se per la grande dimestichezza in cui lo tenne a quei giorni, per sua benevolenza, il Duce dei Mille, potrà narrarti qualche coserella che non si trova nelle moltissime storie che dei suoi casi si scrissero e si scrivono oggi più che mai. Però non aspettarti da me, se non una semplice breve narrazione, senza ombra di pretesa e senza nugole di filosofia. Racconto a te, come racconterei ai miei figlioletti, nel cantuccio del focolare, in quelle serate d'inverno, nelle quali si novella patriarcalmente, more maiorum. Né ti dorrai se il mio racconto ti parrà smilzo, perché faccio proposito di non raccontare se non quel che vidi e udii. E tu capirai bene che io non potevo avere occhi ed orecchi per vedere e udir tutto. Ma sì, certo, che io non aggiungerò una frangia alla nuda e santa verità e mi guarderò scrupolosamente dallo spigolare le storie vecchie e nuove. Per la qualcosa non ti mettere in capo d'avere da me un briciolo di più di quel che sta scritto fra gli scarabocchi del mio taccuino che han già passati gli anni della coscrizione. Questa avvertenza che faccio a te la faccio ancora ai lettori, alla carità dei quali mi raccomando quanto so e posso, e dai quali pure io rivolgo questo timido esordio, a ciò non s'abbiano a ripromettere da me grandi cose magnifiche che non si trovano nella mia bisaccia. Perché sappia il lettore come io mi trovassi a fianco del generale Garibaldi nella spedizione dei Mille, bisogna dirgli che egli mi volle suo ufficiale d'ordinanza mentre comandava la divisione toscana e fui seco a Bologna e a Rimini. Vivendo dunque domesticamente con Garibaldi, spesse volte m'accadde tenergli parola di certi buoni amici che avevi in Siena e nella Val di Chiana, lungo i confini dell'Umbria, i quali non vedevano l'ora e il momento di porgere la mano ai liberali del Perugino per dar le briscole ai papalini, e tutti gli occhi erano rivolti su Giuseppe Garibaldi, non sperandosi ormai nessun aiuto dal governo del re, che aveva lasciata prendere e insanguinare Perugia quasi sotto gli occhi dei suoi reggimenti. Garibaldi mi rispondeva sempre: scrivete a quei vostri amici, non si perdano d'animo, a suo tempo farò capitale di loro. Partito dunque che egli fu da Rimini, è noto che, dopo una breve sosta in Torino, si ridusse tutto sdegnoso nella sua caprera. E io fui rimandato al reggimento, dove il maggiore del mio battaglione m'accolse con una gran lavata di capo, concludendo col dire: signor tenente, qui non c'è Garibaldi, metta il capo a partito e cerchi di fare il suo dovere. Laonde faccio un bel salto dagli ultimi di ottobre 1859 al 23 aprile 1860 e dico che in quest'ultimo giorno me ne stavo seduto su una panca del più bel caffè di Alessandria quando il vecchio Gusmaroli, a quei tempi carissimo a Garibaldi e familiare suo, mi si fe vicino dicendomi: «Il general Teveul, viente via!» Udendo queste parole saltai su come una bolla. Volli dimandare, volli sapere, ma il vecchio Gusmaroli fu muto come una tomba e senza permettermi di andare a casa mi trasse di filata alla stazione e mi fe salire in una carrozza di seconda classe. Giungemmo a Genova a notte scura. Una carrozza ci fece traversare la città ed uscimmo per una porta che so adesso chiamarsi Porta Pila.
Un bel pezzo dopo, la carrozza si fermò dinanzi a un cancello. Gusmaroli mi disse: scendi. Scesi e mi incamminai con lui su per un viale che faceva capo a una villa. Fu picchiato e fu aperto. Un minuto ancora e mi trovai in una piccola stanza dove era un lettuccio. Sul lettuccio stava Garibaldi e seduto in fondo stava Nino Bixio. Garibaldi non aveva dimenticato gli amici di Valdichiana né i comitati dell'Umbria. Infatti, dopo poche parole, mi disse: «V'ho fatto venire qua da Alessandria perché è tempo di fare qualche novità verso Perugia». E così, senza punti preamboli, mi fe sapere che io dovevo recarmi immediatamente a Siena a far gente e spingermi con quella gente per la Valdichiana, al confine, e impadronirmi di Città della Pieve, e ingrossarmi e tenermi su pei poggi e farmi vicino a Perugia e vedere se i perugini avesser voglia di dar nelle campane. Soggiungeva molte altre cose che adesso non starò a ridire, avvertendo però che per compiere quell'impresa non avrebbe potuto dare né un marengo né un fucile. Io stavo ad ascoltarla a bocca aperta e quando m'accorsi che aveva finito gli dissi: «Ma come, generale, far tutto quello che volete voi senza denari e senza armi? E che?» riprese egli. «Hanno voglia quella gente di far qualcosa o non l'hanno? Se l'hanno davvero debbono bastare i sassi e i bastoni». «Eh sì, certo», risposi, «che basterebbero, generale, quando ella fosse tra loro. Ma che potrò fare io, povero diavolo, sconosciuto e senza pratica, a dirigere musiche di quel genere? Da me non si possono aspettar miracoli». Qui si cominciò a discutere e si discusse lungamente e io persuasi Garibaldi che per tentare un'impresa di quel genere era necessario avere in pronto armi e denari per non dar tempo al barone di Casoli di guastar l'impresa nel suo nascere. Oltre a ciò, gli dissi che per muovere quella gente era indispensabile un nome che suonasse conosciuto e suonasse bene. Garibaldi si persuase facilmente, ma Bixio, saltando in terra, esclamò: «Insomma, tu non ci vuoi andare, eh?» A cui risposi: «Oh, bella, vacci tu! Io non voglio essere messo alla berlina sul fischietto e sentirmi dire che per vanagloria ho ingannato Garibaldi». Bixio tirò giù un gran sagrato ed uscì. Restammo soli. Garibaldi guardò l'orologio. Era mezzanotte. «Su, via», disse, «penserò io a trovare chi voglia incaricarsi di questa faccenda. Domani ne parleremo e voi mi darete i recapiti che avete. Intanto spogliatevi, dormirete alla meglio su quel divano». Obbedii e mi stesi sopra il divano che era in fondo alla cameretta. «Posso spegnere il lume?» mi domandò Garibaldi. «E faccia pure, generale. Buonanotte». Non chiusi un occhio per tutta la santa notte. Udendo il respiro del generale che dormiva, rammentai la bella scena del letto di Fieramosca, dove il caporale Boscherino, trovandosi al buio con Cesare Borgia, tremava nel sentirlo respirare come se si fosse trovata tu per tu con un leone. Garibaldi non era Cesare Borgia, né io il Boscherino, pure nel trovarmi così, presso a quel meraviglioso uomo di cui tutto il mondo parlava, un sentimento ineffabile di stupore mi prese, che mi mandava in visibilio. Erano scorse 4 ore che mi erano sembrate secoli, ed ero tutto indolenzito, perché la paura di svegliare il generale mi impediva di volgermi e rivolgermi come avrei voluto su quel divano che, per essere stretto e corto, mi teneva in un disagio maledetto. A un tratto sentii il generale tossire leggermente e poi dirmi: «Bandi, signore, alzatevi, che è tardi». Tosto un fiammifero s'accese e la candela illuminò la cameretta. «Fatemi il caffè», riprese il generale accennandomi sopra un tavolino da notte tutto il necessario per farlo. Feci il caffè, glielo versai nella tazza e quindi ne presi la mia parte. Aiutato che ebbi il generale a vestirsi, non senza accorgermi che egli soffriva non mediocramente di dolori, egli disse: «Andate di là a chiamare Fruscianti e andiamo a prendere un bagno a vapore. Lo sapete che il medico mi ha ordinato i bagni a vapore?» Venne il vecchio Fruscianti, compagno indivisibile del generale. Tutte e tre pigliammo la campagna e per una buona ora ci inerpicammo su pei poggi. Quando fummo non lontani da uno dei tanti forti che inghirlandavano Genova, il generale disse: «Basta!» e sedette sopra un sasso, invitandomi con un gesto a fare altrettanto. Il bagno a vapore era fatto. Allora Garibaldi rientrò nel discorso della sera innanzi e persuaso sempre più della ragionevolezza del mio rifiuto, disse: «Se non volete andare a Perugia, verrete con me. Lo sapete dove andiamo?» «No, generale. Ebbene, ve lo dirò. Già so bene che non parlate, e posso fidarmi di voi». E mi narrò, scendendo giù per tornare alla Villa Spinola, l'audace disegno che aveva formato e le speranze grandissime che aveva di condurlo a termine con felicità e con vantaggio grandissimo delle cose nostre. Ascoltavo avidamente, e i lampi che mandavano gli occhi di quell'uomo mi dicevano avergli Dio ispirato nel cuore un augurio infallibile. Rientrando nella villa, mi disse: «Non tornate in Alessandria, rimanete qui». «Generale», risposi, «mi daranno disertore». «Non ci pensate, di cosa nasce cosa, ma a proposito, vedete se tra i panni miei e quelli di mio figlio ce n'è qualcuno che vi stia. Toglietevi di dosso l'uniforme, che potreste darne l'occhio». Tornati, che fummo in casa, vi trovammo non so quanta gente, ed io conobbi il gentile nostro ospite, che fu il colonnello Vecchi da Ascoli Piceno, uomo di buone letture, di buonissimo umore e caro a tutti per le egregie doti dell'animo. In un batter d'occhio fummo amici, ed ei mi condusse in giro per la villa, e parlammo di 100.000 cose che, su per giù, tutte facevano capo alla romanzesca passeggiata in Sicilia che il generale stava almanaccando. Il Vecchi m'andava contando ad una le difficoltà dell'impresa, raccomandandosi che col desiderio nostro e con la nostra impazienza non si aggiungessero stimoli a quelli che già aveva del proprio Garibaldi. «Benché», soggiungeva il Vecchi, «tu devi sapere, ed io l'ho saputo prima di te, che Garibaldi, alla fin del salmo, fa sempre quel che gli pare». E infatti quell'uomo meraviglioso, per quanto sembrasse a prima vista facilissimo a lasciarsi condurre dai discorsi altrui, nelle faccende un po' serie lasciava sempre discorrer tutti e poi faceva a modo suo. Tornando poi in casa, sedemmo insieme nel vasto salone che serviva di anticamera alla stanza da studio del generale. C'erano parecchie persone che non conoscevo neppure di vista, e il Vecchi prese a farmi da cicerone, passandole in rivista ad una. «Vedi», diceva, «vedi quel bell'uomo dalla faccia allegra che sta sbracciando e predicando? Ecco, quello è il Lamasa. Nel 1849 venne a Roma con 100 prodi, e aveva in capo un elmo d'argento col pennacchio bianco. Lo chiamavano il generale Enea. E parrebbe tale davvero se lo mettessimo in mezzo alle fiamme con anchise sulle spalle e i penati in braccio. Quell'altro, che pare un profeta e che conta con gli occhi imbambolati i punti delle mosche nel soffitto, è il colonnello Sirtori, che fece cose di fuoco in Venezia. Era prete e in Parigi detta in ciampanelle. Te lo do per un uomo di coraggio stupendo e pieno zeppo di dottrina. Guarda quello là col naso rosso e coi capelli arruffati e Montanari. Costui ha girato tutte le carceri della cristianità. Lo imprigionarono persino nel Belgio. È un bravo ingegnere, dicono, ma è più cospiratore che altro. E così, via via, mi fe conoscere molte persone i cui nomi avevo letti nelle cronache di 10 anni innanzi, finché venne Francesco Nullo e la sua venuta interruppe il nostro colloquio. Poco dopo, l'uscio della stanza del generale si aperse e comparve Giuseppe La Farina. La sua comparsa fu salutata da un mormorio tutt'altro che lusinghiero per lui, giacché si credeva mandato da Cavour per mettere bastoni fra le gambe a Garibaldi e far sì che il disegno della spedizione andasse a monte. Egli però non fece segno d'accorgersi dei cattivi saluti che occhi e bocche gli mandavano e se ne andò difilato. Partito lui, giunse il Missori e poi Medici, e subito si ristrinse in colloquio col generale. Mentre parlavano, due volte la voce di Garibaldi mi chiamò nella stanza per darmi non so che ordini, e nell'esser lì, coi miei buoni e valorosi occhi, lessi a rispettosa distanza sopra un foglio di appunti che era lì sul tavolino queste parole: armi, munizioni, vapori, punto di sbarco. Salterò a piè pari due giorni, durante i quali le visite e gli accordi furono più frequenti che mai. In quei giorni Garibaldi s'era fatta alquanto taciturno, e conversando pareva astratto. Noi cercavamo di leggerli negli occhi, e avremmo dato un anno di vita per una sola parola. Una volta, mentre mi dettavo una lettera, mi arrischiai a dirgli: «Ieri fui a Genova, generale. Ebbene, trovai tanta gente che mi disse: si parte o non si parte?» «Partiremo, partiremo», rispose, «ma certe faccende vanno prima meditate assai. Non bisogna dimenticare ciò che accadde ai fratelli Bandiera e quel che accadde al povero Pisacane». E con queste parole mi pagò. Frattanto, fra la gente che capitava alla Villa Spinola, mi accorsi non esser piccolo il numero di coloro i quali venivano a sconsigliare Garibaldi della partenza e a mostrargli le difficoltà immense d'un'impresa a parer loro più che temeraria. Uno dei più calorosi, nell'intento di smuovere Garibaldi dal suo disegno, era Giacomo Medici, il quale, udendo me ed altri mormorare fieramente contro i guastamestieri che venivano a seminar dubbiezze nell'animo del generale, mi tirò bruscamente nel vano di una finestra e mi disse: «Lo so, purtroppo, che Garibaldi ha intorno della gente che vuol fargli commettere delle pazzie e rovinare lui e il paese. Ora, finché certi ragionamenti li sento fare da persone che non capiscono nulla, non ne faccio caso, ma a lei che capisce, o dovrebbe capire, fa proprio torto l'unirsi a quei furibondi per sacrificare quell'uomo». Risposi al Medici un po' vivamente, ed egli rincarò la dose ed uscì tutto indispettito. Entrò in quel punto Nino Bixio. «Senti, Bixio», gli dissi, «c'è anche Medici tra quelli che non vogliono che partiamo». Bixio schizzò fuoco dagli occhi e schiacciò un gran perdio, e insieme a Francesco Crispi volle che lo annunziasse al generale, che in quel momento era solo. Ero da quattro giorni nella Villa Spinola e non si risolveva nulla. Si parte domani? Dopodomani? Questa era la domanda che si faceva da tutti. Nessuno però si trovava in caso di poter rispondere, ed invano invocavano dalle labbra di Garibaldi una parola di consolazione. Il viavai della gente continuava più frequente ancora. Il La Farina era tornato a farsi vedere, era comparso il Bertani, era venuta la signora Adelaide Cairoli con due figli, e qualche cassa di fucili veniva chiusa nelle stanze terrene della casa. Nello studio del generale c'era una bella cassa di revolver, e sulla scrivania c'era un grosso sacchetto di napoleoni d'oro. Il giorno 26 Vecchi mi disse: «Il generale sembra che voglia partire domani». E per vero, i volontari avevano cominciato a radunarsi in Genova, ma non passavano i 500. Se quel numero parve allora magnifico ai più fiduciosi, e specialmente alla massa e agli altri siciliani che, attraverso le illusioni del desiderio, vedevano l'isola tutta in fuoco e fiamme, i fatti che di poi avvennero mostrarono a chiare note quanto si ingannassero. Per la qualcosa, dico adesso, che fu proprio la mano di Dio che mandò, per la gloria di Garibaldi e per la salute d'Italia, quell'impensato accidente da cui fu tardata la partenza e fu dato agio di provvedere a casi nostri in modo più conforme alla necessità. La mattina del 27 aprile, giorno che si riteneva generalmente essere vigilia della partenza, giunse una lettera del Fabrizi, il quale annunziava da Malta essere spenta del tutto l'insurrezione siciliana, e non rimanerne alcun vestigio tranne qualche banda di fuggiaschi che s'aggiravano raminghi per le montagne. Soggiungeva quella lettera che sarebbe stata impresa temeraria e funesta il voler tentare uno sbarco nell'isola che, atterrita dalla ferocia dei borbonici vittoriosi, non avrebbe secondato gagliardamente l'audacia di pochi arrisicati. Bastarono quelle notizie, senza dubbio veridiche e schiette, perché l'animo di Garibaldi fosse distolto da un tentativo che si veniva rivelando destituito ad ogni ragionevole probabilità di successo. «Sarebbe follia!» esclamava egli, asciugando una lacrima generosa. «Pazienza! Verrà ancora la nostra volta. L'Italia deve essere e sarà!» Indarno preghiere conforti s'adoprarono, indarno fu detto che i volontari eran giunti e chiedevano imbarcarsi ad ogni costo, indarno il Lamasa, il Crispi e gli altri siciliani gli furono attorno, scongiurandolo a non disperare, a non abbandonarli. Li vede ancora, escirono pallidi e scorati dalla stanza e solo rimase col generale l'ostinato Bixio, che dopo aver vuotato il sacco delle preghiere e degli scongiuri e dopo aver detto tutto quanto la passione infocata gli suggeriva, escì anch'egli ma con gli occhi biechi e con le mani tra i capelli e dato un urtone al primo che si fece innanzi per interrogarlo, escì, accorsa dall'anticamera gridando «All'inferno! All'inferno!» Le dolorose parole «Non si parte più» bastarono a spopolare in brevi istanti la villa Spinola, che si ridusse un campo santo. Della grande impresa che si preparava non rimanevano altri segni tranne le casse dei fucili giacenti per le stanze disabitate del pian terreno. Dopo pochi minuti non restavano nell'anticamera che io e 5 o 6 altri familiari del generale, il figlio Menotti, Antonio Mosto e 3 o 4 capitani di mare, tra cui rammento il Rossi e l'Elia. Non avevamo più parole. Oh, bel sogno svanito! Per Dio! Bisognava essere di sasso per pigliarsi in pace quel colpo. La serata era bella e serena. Il mare scintillava sotto i nostri occhi, ripercosso dagli ultimi raggi del sole cadente. La veduta del mare ci ridestò più tormentosa nel cuore la poesia della romanzesca impresa che ci aveva innamorati. Quel povero re inglese di Shakespeare offriva il suo regno per un cavallo. Noi avremmo dato quanto di più caro avevamo al mondo per una nave. Ma che ci giovava una nave se insieme a noi non era Garibaldi? Stornammo gli occhi da quella visione tentatrice e ci avviammo per un viale che metteva a capo a una delle uscite della villa. Ragionavamo delle nostre tribolazioni e della coda del diavolo che aveva guasti i nostri sogni leggiadri quando il caso volle che sbucassero dietro a un gruppo d'arboscelli 2 preti. Quei 2 preti ridevano. Il Focoselia disse, eccola, quei 2 corvi del malaugurio che gongolano della nostra mortificazione. E detto fatto, corse sopra certe brutte vestigie lasciate per terra da certe vacche e ne pigliò una gran manata. Rossi, indovinando il suo pensiero, fe altrettanto, e in un baleno furono addosso ai malcapitati, e acciuffatili sigillarono ad ambedue la bocca con un potente ceffone, che non ebbe delle rose né il colore né l'odore. I reverendi rimasero per qualche minuto estatici, poi s'arrischiarono ad aprir bocca e urlarono come ossessi e fuggirono, togliendosi di sul volto a pezzi e bocconi la fetida maschera. Mezzo morto dal ridere, m'era avvinghiata un colonnino per non cascare in terra. Fruscianti rideva più non posso. I 2 schiaffeggiatori forbivano le mani sull'erba, quando ecco Garibaldi, attratto dalle urla dei preti, comparire in fondo al viale e gridare «Che cos'è? Che cos'è?» Elia e Rossi, veduti il generale, sparirono come il vento. Io e Fruscianti si rideva ancora a crepapelle quando egli fu a pochi passi da noi e volle sapere l'accaduto. «Veda», dicevo io, accennando i 2 preti, «son venuti a canzonarci e li abbiamo puniti nella bocca». Garibaldi mi squadrò con 2 occhi da far paura e fece a tutti una gran bravata. Poi, bofonchiando, andossene con la compagnia e non rividi che all'ora di cena. Gran scalpore menarono del triste loro caso i 2 preti nel villaggio di Quarto, e giurarono che nella villa Spinola erano stati assaliti dai diavoli, e quando poi, dopo non molti giorni, seppero che Elia era rimasto ferito da una palla nella bocca, lodarono pubblicamente in chiesa il dito di Dio che li aveva vendicati. Però non poterono dire nel caso loro e d'Elia qui gladio ferit, gladio perit, perché Elia li colse con lo sterco di vacca e fu ferito dal piombo.